se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Ciao a tutti, questo è Come ogni mattina Daily Cogito e io sono sempre Rick Dufer. Spero che vi siate ben riposati e ben svegliati perché i vostri neuroni mi servono belli freschi e attenti. Infatti quest'oggi parliamo di complotti, parliamo di informazione, di modelli e mentalità. Parliamo di Strasburgo, ma non parliamo dell'attentato in sé per sé, quanto piuttosto della lettura dell'attentato. Perché, come sempre, quando avviene qualche cosa che contraddice le nostre aspettative sul vivere serenamente in società, e credo che un attentato barra strage terroristica contraddica abbastanza le nostre aspettative in tal senso, beh, si sviluppa quella marea di ipotesi, narrazioni, storielle che cercano di dare un significato a quell'evento. Un evento che di per sé è difficile da leggere perché è un evento tragico che colpisce subito la nostra emotività. Allora, in questo senso, cioè nell'approcciare a un avvenimento del genere, lo ripeto, non voglio entrare nel merito dell'avvenimento, uno perché non ne ho le competenze, due perché esula dal mio campo di analisi e ci sono persone molto più esperte di me. Sotto magari vi linko un paio di fonti da cui informarvi un po' meglio sui fatti per come si sono svolti. Il problema vero in questo ambito è l'applicazione di un modello prestabilito di interpretazione. Perché? Allora, partiamo da questa cosa, partiamo da un consiglio di lettura, cioè da dove io traggo questo tipo di interpretazione su che cos'è il complottista, perché funziona in un certo modo e come è costruita questa mentalità. Leggetevi Menti sospettose di Rob Brotherton, anche questo lo trovate linkato sotto. Se ascoltate il podcast su Spotify, su iTunes, dove non si possono cliccare i link, potete scrivermi in privato e io vi invierò il link. E il miglior mezzo è Instagram, perché lì di solito rispondo quasi sempre. Comunque, chi è il complottista? Allora, il complottista non è colui che crede ad eventuali complotti, ma è colui che applica a priori un modello a qualsiasi fenomeno. Ora, io credo sia stupido, tanto quanto essere sempre complottisti, il presupporre che non esistano complotti. I complotti esistono, ci sono persone di potere che ordiscono trame alle spalle di chi dovrebbe avere le informazioni giuste per interpretare la realtà. E questo l'abbiamo visto costantemente, possiamo dire che è stato un complotto l'attacco in Iraq nel 2003. Sì, perché sono state date delle informazioni sbagliate sulle armi di distruzione di massa, quindi sicuramente c'è la possibilità di individuare nella realtà alcuni complotti. E con Strasburgo io non posso escludere a priori che esistano delle trame ordite, esistano dei disegni prestabiliti, dei piani malefici che vogliono raggirare l'opinione pubblica e tutto quanto. Questo io non lo posso escludere. Credo che chi escluda a priori questo tipo di possibilità, fondamentalmente sta cadendo dalla parte opposta della barricata rispetto a chi vede i complotti ovunque. Ecco allora chi è il complottista, perché mentre la persona intelligente è uno che dice: so che questi complotti potrebbero esserci, cerco di eventualmente individuare alcuni pattern, alcuni segnali e, perché no, farmi un'idea su quello che potrebbe esserci dietro a un avvenimento. Mentre il complottista è quello che dice: no, a priori, quando accade qualcosa che contraddice le mie aspettative sul reale, allora a priori applico quel modello lì, un modello che di solito ho imparato da quelli che sono i maestri del complotto contemporaneo, voglio dire BioBlu, Mazzucco e tutta questa gente, che di fatto non è altro che una grande classe di narratori che cercano di raccontare delle storie, ma non al fine di intrattenere le persone, ma al fine di consegnare chiavi di lettura a prioristiche su quello che avviene nel mondo. Ecco, il complottista è l'applicatore, spesso acritico, di un modello prestabilito. Ora, Strasburgo. come è successo con Nizza, come è successo con tutti gli avvenimenti di questo tipo, e ovviamente con la madre delle teorie del complotto, quando avvenne, diciamo così, lo schianto, il doppio schianto dell'11 settembre. Ecco, Strasburgo ha dato vita a tutte queste storielle, quindi per alcuni c'è il governo francese, una cosa che veramente mi ha fatto tanto ridere, che il governo francese o quelli che stanno sopra al governo francese, questi poteri occulti incredibili, che di nuovo non posso escludere che ci siano, ma convincersi che ci siano, beh, mi sembra abbastanza azzardato, questi poteri occulti hanno ordito questo attacco, nella peggiore delle ipotesi organizzandolo, nella migliore lasciando che accadesse, per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla rivolta dei... mi fa tanto ridere, ragazzi, scusate, non posso farci nulla, dei gilet gialli, quindi questi gilet jaune che stanno mettendo a ferro e fuoco Parigi e stanno cambiando il mondo, e ovviamente queste grandi oligarchie non vogliono che il mondo cambia, quindi fanno dei morti innocenti in giro per le strade per distogliere l'attenzione pubblica. Ora, questa è una delle narrazioni che si sono sviluppate, ma in realtà ce ne sono tante altre, e io credo, di nuovo, che siano ipotesi, da un certo punto di vista, anche narrativamente stimolanti, perché a me piace pensare che i governanti siano molto più cattivi di quello che appaiono e di quello che effettivamente sono. Ma nella mia ipotesi, in realtà, i governanti sono semplicemente molto più stupidi di come sembra. Ma non perdiamoci in queste chiacchiere. Sono quattro i punti che hanno permesso a una certa classe di narratori del complotto di appigliarsi all'evento di Strasburgo per dire: guardate che ci vogliono fottere. E i quattro punti sono i seguenti. Poi ce ne sono tanti altri, ma i quattro principali sono questi. Primo, le informazioni lacunose che vengono date, a volte addirittura contraddittorie, sia fra mezzi stampa che mezzi di informazione ufficiali del governo, delle autorità, eccetera, eccetera. C'è confusione nella circolazione delle informazioni. Alcuni dicevano che l'attentatore era una persona, poi era un'altra, che era di una nazionalità e poi era un'altra. Alcuni prima dicevano che non era dell'ISIS, poi l'ISIS ha come sempre rivendicato, ma ormai l'ISIS rivendica anche quando mi cade la tazza di cioccolata per terra e faccio un disastro in giro per casa, l'ISIS rivendica la cioccolata versata di Eric Dufer, e poi dicono di nuovo che in realtà non è un attentatore dell'ISIS, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi informazioni, diciamo così, lacunose. Secondo punto, le falle nella sicurezza, perché questa persona, di cui non ricordo tra l'altro il nome, quindi penso sia un individuo dimenticabilissimo sotto certi punti di vista, e le falle nella sicurezza, perché questa persona è riuscita a passare controlli, anche se a quanto pare era stato fermato, addirittura arrestato qualche ora prima. È riuscito a passare dei controlli con una pistola, con un coltello. Ora, anche lì, nelle fonti che vado ad allegare, potrete farvi una idea molto più chiara di quello che sto dicendo. Terzo punto, i mezzi di informazione confusi e inattendibili. E con mezzi di informazione confusi io intendo il 75% dell'informazione mainstream, quindi i giornali che danno informazioni per non informazioni, fischi per fiaschi, prendono granchi incredibili, intervistano chi non c'entra niente, eccetera, eccetera. E inattendibili, non ti puoi fare un'idea, ma ripeto, il 75%, perché ci sono tante fonti di informazione che in realtà, soprattutto internazionali, perché poi qui in Italia c'è sempre questo problema della qualità dell'informazione, hanno ricostruito i fatti in modo molto rigoroso, quindi è sempre qualche link sotto in descrizione. Infine, la reazione della pubblica opinione, che come sempre è iperreattiva a questi eventi, ed è normale, l'opinione pubblica è costruita per reagire in maniera iperattiva a questi avvenimenti. Ecco, di fronte a questi quattro punti ci sono due atteggiamenti. Il primo atteggiamento è quello del complottista, il secondo è quello del non complottista. Ora, qual è l'atteggiamento del complottista? Beh, quello di vedere all'interno di questi quattro punti, e poi di tutti gli altri punti, uno schema prestabilito. Per esempio, le informazioni lacunose sono in realtà, per il complottista, il tentativo di ritenzione di informazioni, quindi si cerca di celare e nascondere le informazioni, come se ci fosse avarizia nel dire come sono andate le cose. Potrebbe essere? Potrebbe non essere? Certo che potrebbe essere, ma di nuovo è un presupposto. Le falle nella sicurezza, questa è quella che mi diverte di più, Perché? Perché solitamente il complottista ha un atteggiamento di ipervalutazione di quelli che sono i suoi nemici. Ho fatto il gesto delle virgolette anche se non potete vedermi. In che senso? Nel senso che il complottista non si rende conto del fatto che molto spesso la gendarmerie, la polizia di Stato, ma persino l'esercito e spesso anche i servizi segreti, fanno delle cazzate immani. Perché? Perché sono inefficienti. Sono inefficienti come qualsiasi organizzazione pubblica statale. Sono inefficienti. Questo lo vediamo sempre. A me fa tanto ridere quando ci sono degli errori nella sicurezza e si attribuisce quell'errore a una volontà. Ma quante volte la pubblica sicurezza, quante volte i servizi segreti, e qui in Italia, voglio dire, basta andare a guardare il caso Regeni e tante altre cose, quante volte servizi segreti, pubblica sicurezza, polizia, fanno delle cazzate immani. Perché? Perché, lo ribadisco, sono sistemi inefficienti, burocratizzati, sclerotizzati, in cui spesso ti trovi di fronte anche a persone poco preparate a certi avvenimenti, e quando ti trovi le persone preparate, a volte succede che la burocrazia blocca un'azione. Quindi potrebbe tranquillamente essere che qualcuno abbia individuato, avuto il sospetto dell'identità di questo, ma le procedure in questo senso sono sempre problematiche. Oppure semplicemente non c'era preparazione di fronte a un evento del genere. Capita sempre. E con buona pace dei complottisti internazionali, è quello che è accaduto più o meno anche con l'11 settembre, perché ci sono i documenti a parlare del fatto che effettivamente il fatto, uno dei punti cardine della narrazione complottista dell'avvenimento delle Torri Gemelle, è che non sono arrivati i caccia ad abbattere gli aerei. Ci sono i documenti che dimostrano il perché. È stata proprio inefficienza, mancanza di comunicazione, che certo, in un certo momento è diventata quasi più palese rispetto ad altri casi, ma noi ce ne siamo accorti solo perché in quel giorno lì è accaduto quell'avvenimento. Fidatevi, in qualsiasi altro giorno prima di quell'avvenimento facevano esattamente gli stessi errori, solo che lì sono emersi. Quindi, le falle nella sicurezza come atto di volontà di far accadere qualcosa, veramente, è una roba che mi fa tanto ridere, anche perché poi la gendarmerie è composta di poliziotti che sono persone normali, non sono mica affiliati a un potere particolare, è gente che c'ha famiglia, che fa... Ora, ma veramente voi pensate che questi poliziotti abbiano ricevuto l'ordine di far passare un terrorista? Ma cos'è il complotto di mezza umanità a questo punto? Vabbè, veramente cose incredibili. Infine, la reazione della pubblica opinione. Lo ripeto, la reazione della pubblica opinione è sempre una iperreazione, sempre. Ma ciò non significa che alle spalle di quella reazione ci sia un pilotaggio, ci sia una volontà. È di natura così l'opinione pubblica che reagisce. Cioè, non è che perché allora c'è un certo tipo di reazione significa che c'è un disegno dei mass media che vogliono creare terrore, eccetera, eccetera. Quando qualcuno muore in una piazza europea per qualcuno che spara, che questo sia Bin Laden o sia Pinco Palla impazzito per troppo metadone, ragazzi, tutti quanti impazziranno sempre. E non serve un giornale per far impazzire la gente quando accade qualcosa di questo tipo. Ecco, quindi il complottista vede un fil rouge in queste cose. Il fil rouge è il messaggio nascosto dietro avvenimenti che di per sé però non hanno un reale significato. E allora ecco il secondo atteggiamento, quello del non complottista, quello dello scettico. E questa cosa la dico, i complottisti di solito amano definirsi scettici, ma sono l'esatto opposto dello scetticismo. Perché? Perché hanno un modello prestabilito e qualsiasi avvenimento loro lo leggono in quel modo lì, che è l'esatto opposto dello scetticismo. Ma questo è un altro discorso che abbiamo trattato qualche episodio fa, un paio di settimane fa. Ecco, il non complottista si accorge di queste cose. Non è che nega questi fatti, non è che nega che le informazioni siano lacunose, ma sa che è più probabile che le informazioni siano lacunose perché ci sono giornalisti di merda e portavoce di merda. Lo vede che ci sono state falle nella sicurezza, ma sa anche vedere che in qualsiasi ambito la sicurezza pubblica è lacunosa e in momenti di emergenza emerge in maniera ancora più forte quella lacuna, ma ciò non significa che in quel momento l'efficienza, che è la regola, diventa l'eccezione dell'inefficienza. Non è così. Sono sempre inefficienti le polizie, è strutturalmente così. Quindi Il non complottista dice: sì, falli nella sicurezza, ma stai tranquillo che se noi andiamo ad analizzare come si sono comportati in un altro ambito di minore emergenza, troveremo gli stessi autismi dal punto di vista delle procedure. E quindi non c'è nessun fil rouge. I media confusi e inattendibili. Vabbè, questo io credo che basta guardarsi intorno, basta aprire un sito di Repubblica, andare a prendersi due giornali per capire quanta confusione c'è. Non è che i media sono confusi solo quando avvengono queste cose. I media sono confusi esattamente come sempre, solo che poi in avvenimenti del genere cominciano a parlare solo di quello e quindi la confusione di nuovo emerge in maniera ancora più forte. Infine la reazione della pubblica opinione, l'ho già detto, cioè un non complottista dice: cioè quella cosa lì è naturale, non è che avviene perché c'è un disegno dietro. Quindi, tanto per arrivare a tirare un paio di conclusioni, potrebbe esserci un complotto? Certo che potrebbe esserci, non c'è alcun dubbio, ma si tratta di un'ipotesi che non è sostenuta da evidenze. Io vedo tanta gente che dice che ci sono le evidenze di questo complotto. No, ci sono dei fatti che emergono solo quando noi ce ne accorgiamo. Ma non è che quando noi non ci accorgiamo dell'inefficienza della sicurezza pubblica, allora quella non c'è. C'è, fidatevi, tranquilli, è così. È inefficiente l'apparato di sicurezza statale e pubblico, punto, soprattutto qui in Italia, dove, lo ricordo, abbiamo bene o male la polizia peggio addestrata d'Europa e con le peggiori, con i peggiori equipaggiamenti e i peggiori finanziamenti. Si tratta quindi di un'ipotesi che non è sostenuta da evidenze, ma da speculazioni, che sono legittime. Io posso speculare, posso ipotizzare che questo microfono adesso possa esplodere perché dentro Bin Laden 12 anni fa ci ha messo un candelotto di dinamite. Era vivo Bin Laden 12 anni fa? Sì, mi sembra di sì. Posso fare mille ipotesi, ma queste ipotesi, per il fatto che io ci credo, non rendono fattuale ciò in cui credo. Vedete, il rischio del complottismo è questo: abbandonarsi ad un'abitudine mentale che diventa consolatoria. Infatti, sapete cosa mi colpisce molto? Mi colpisce il fatto che quando si esprimono narrazioni di questo tipo, quindi quelle del complotto, si riempie il dibattito di un nugolo di persone che hanno bisogno di aderire a quel sistema interpretativo. Perché è l'unico modo per loro per consolarsi del fatto che non comprendono la realtà. La realtà non la comprendo neanche io. La realtà è un casino inenarrabile. E non è perché applico un modello prestabilito che allora riuscirò a comprenderla. No, forse quando applico un modello prestabilito sto esprimendo molto più su me stesso che non su quello che sto osservando. E non possiamo abbandonarci a queste abitudini mentali perché sono devastanti. L'atteggiamento? Beh, l'atteggiamento è quello del rasoio di Occam anche in questi casi. Spesso la spiegazione più semplice è quella vera. E certo, questo non esclude che in alcuni casi la spiegazione complessa, quella della narrazione complottista, eccetera, eccetera, sia effettivamente reale. Ma fin tanto che non ci sarà un'evidenza su cui basare effettivamente le mie considerazioni, starò soltanto abbandonandomi a una favoletta come quelle di Esopo. Ma quelle di Esopo erano molto meglio rispetto a quelli che stanno raccontando le puttanate su Strasburgo. Questa è la mia opinione. Ditemi voi cosa ne pensate, spero di avervi portato perlomeno qualche spunto di riflessione interessante e ovviamente non ho la verità in tasca, non ce l'ho mai, io porto soltanto quella che è la mia lettura dei fatti, ma vi consiglio di leggere il libro di Brotherton perché è interessante e soprattutto se siete persone che credono a certi spunti narrativi complottisti o meno, beh, quel libro lì potrebbe dirvi qualcosa di più, non su Strasburgo, su voi stessi, su noi stessi, e credo che questo sia importante. Perdonatemi per l'episodio un po' più lungo rispetto al solito, siamo a quasi 19 minuti, ma l'argomento meritava una trattazione un po' più ampia del solito. Io vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per le condivisioni, per i commenti, per tutto quello che fate per spingere questo podcast e vi auguro una buona giornata e come sempre ci sentiamo domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.